Oggi è domenica di Pasqua e voglio fare una cosa molto, molto semplice questa mattina. Voglio ricordarvi, ricordarci il significato della morte e della risurrezione di Cristo e prepararci a un tempo di preghiera e di adorazione. E vorrei farlo con voi leggendo questa mattina un passo che parla della risurrezione di Cristo, ma forse un passo un po' insolito, al quale non pensiamo subito quando pensiamo alla risurrezione. Apocalisse capitolo 5. Apriamo la parola di Dio nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 5. Un capitolo che parla, come dicevo, della risurrezione di Cristo. Più vicino, meglio. Mentre leggiamo questo capitolo dell'Apocalisse, lasciatevi trasportare dai simboli, dalle immagini, come in un film. No, il libro dell'Apocalisse è un film. Leggiamo insieme la parola di Dio. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva 7 corna e 7 occhi che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra e sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le 4 creature viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono e adorarono. Questa è la parola di Dio. Ho scelto questo passo dell'Apocalisse questa mattina che parla della risurrezione di Cristo e sono consapevole del fatto che l'Apocalisse è un libro che purtroppo i cristiani non leggono. Non so qual è l'ultima volta nella tua vita che hai letto l'Apocalisse, dall'inizio alla fine. L'Apocalisse è un libro che non leggiamo perché diamo per scontato che non capiremo niente. No, diamo per scontato che sia un libro incomprensibile, quindi siamo scoraggiati in partenza. E noi siamo scoraggiati perché abbiamo un presupposto sbagliato sul libro dell'Apocalisse. Tante persone ci hanno messo in testa tutta la vita che il libro dell'Apocalisse è un libro che racconta cose future, no? Che parla in modo molto enigmatico di profezie future sulla fine del mondo. E siccome noi non capiamo bene queste profezie, e che forse non ci interessa più di tanto, non leggiamo il libro. In realtà la cosa importante da capire è che il libro dell'Apocalisse, fino al capitolo 21, non parla di cose future, parla di cose passate, come in questo passo, la risurrezione di Cristo, e parla del presente. Il libro dell'Apocalisse è un libro che descrive in modo simbolico, con delle immagini, la realtà del combattimento spirituale adesso, dalla risurrezione di Cristo fino al suo ritorno. Non, se capisci questa cosa, cambierà completamente il tuo modo di vedere il libro dell'Apocalisse. Capirai di più e diventerà un libro più interessante e soprattutto più incoraggiante. Ho scelto questo passo perché penso che vedrete che è molto incoraggiante. Giovanni parla, si esprime con dei simboli, delle immagini. Perché lo fa? Lo fa per insegnarci, per ricordarci che dietro la realtà fisica che noi vediamo c'è anche una realtà spirituale. Non c'è la realtà che noi vediamo, la realtà fisica intorno a noi, però c'è anche una realtà spirituale che noi non vediamo, ma è reale. E in questo capitolo 5 Giovanni descrive la risurrezione di Cristo nel mondo, nella sfera spirituale. Ma quando noi leggiamo la fine dei Vangeli, quando noi leggiamo le storie che conosciamo tutti, non le donne che vanno alla tomba, che trovano la tomba vuota, Gesù che appare a Maria Maddalena e ai discepoli, o Gesù sta con i discepoli fino al giorno in cui è portato in cielo. Questa è la realtà visibile, quello che è successo nella realtà visibile. In questo capitolo 5 vediamo cosa è successo nella realtà invisibile, spirituale. Cosa è successo quando Cristo è risorto nella realtà invisibile. E questo passo ci insegna che Cristo ha vinto. Giovanni parla di cose che sono già passate quando parla. Guardate il versetto 5, dice: Cristo ha vinto adesso. Già nel capitolo 3, versetto 21, Cristo dice: anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre sul suo trono. Oppure nel capitolo 2, versetto 28, Cristo dice: anch'io ho ricevuto potere dal Padre. Nel libro dell'Apocalisse, Giovanni, in questi passi, parla del passato, parla di quello che è già accaduto. Cristo è risorto. Cristo ha vinto. Cristo è già seduto sul suo trono. In questo capitolo 5 Giovanni ci ricorda tre cose. Ci ricorda ciò che era in gioco, perché Cristo è dovuto venire a morire e risorgere per noi. E poi ci dice cosa Cristo ha ottenuto con la sua risurrezione, quali sono i risultati. Quindi prima vediamo ciò che era in gioco, perché Cristo è venuto per morire per noi e risorgere. Guardate il versetto 1. L'immagine fondamentale, centrale di questo passo è l'immagine di questo libro. Un libro scritto di dentro e di fuori, quindi un libro pieno di cose. Probabilmente era un rotolo. E questo libro che vede Giovanni era sigillato con 7 sigilli. Questo vuol dire che è un libro che nessuno poteva aprire, nessuno poteva leggere, nessuno poteva attuare quello che era scritto dentro questo libro. Quindi c'è questo libro che è sigillato, nessuno può far niente, nessuno può aprirlo, nessuno può leggerlo. Cosa rappresenta questo libro? Ci sarebbero varie possibilità, però la possibilità più probabile è che questo libro rappresenta il piano di Dio per l'umanità. Rappresenta il piano di Dio per la redenzione dell'umanità. Lo sappiamo perché Giovanni usa dei simboli che trova nell'Antico Testamento. Tutto questo simbolismo si ritrova nell'Antico Testamento. Per esempio in Isaia 29, tutte le visioni profetiche sono diventate per voi come le parole di un libro sigillato. Uno dice: non posso leggerlo perché è sigillato, cioè non riesco a capire cosa Dio sta facendo nella storia. Poi soprattutto Giovanni fa riferimento a Daniele nel capitolo 12, quando l'angelo dice a Daniele: tieni nascoste queste cose, queste parole, e sigilla il libro fino al tempo della fine, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Quando è il tempo della fine? Il tempo della fine è 2000 anni fa, quando Cristo è venuto e ha aperto questo libro che rappresenta il piano di Dio per l'umanità. E poi c'è questa grande domanda, questa tensione nel versetto 2, l'angelo che dice: chi è degno di aprire il libro? Chi è degno di aprire il libro? E questo vuol dire, in poche parole, chi è degno di essere usato da Dio per attuare i piani di Dio per l'umanità? Chi è degno di risolvere le tragedie di questo mondo? Chi è degno di divenire? Chi ha il potere, la capacità per venire a aiutarci a risolvere i problemi di questo mondo? L'ingiustizia, la sofferenza, il peccato. Chi è che ci può aiutare? Chi è che può riscattare questo mondo segnato dalla sofferenza e del peccato? E questa è la domanda fondamentale, la domanda che ci facciamo tutti, che le persone in questa società si fanno, anche se non parlano in modo simbolico. Spesso sono sicuro che tutti noi sappiamo perché crediamo in Cristo, ma anche le persone che non credono in niente dicono: chi è che ci può aiutare? Chi è che può venire a aiutare questo povero mondo? C'è tanta sofferenza, tanta ingiustizia, tanto peccato. Chi è che ci può aiutare? Chi è che può venire a cambiare le cose? Questa è la domanda fondamentale. E la risposta che dà Giovanni nel versetto 3 è una risposta tragica. Dice: nessuno è capace di aiutarci. Nessuno è capace di aprire questo libro. Nessuno è degno di essere usato da Dio per risolvere i nostri problemi, per riscattare questo mondo segnato dal peccato. E c'è questa visione molto insolita, molto forte di Giovanni che piange. È una cosa, non possiamo capire esattamente cosa ha visto Giovanni, però sopraffatto da questa visione si mette a piangere. Si mette a piangere perché realizza ciò che è in gioco per l'umanità, che non c'è nessuno che è capace di riscattare l'umanità. Nessuno è capace di venire e di risolvere i nostri problemi della sofferenza, dell'ingiustizia. E Giovanni vuole essere molto chiaro su questo. Dice nella sua visione: non c'era nessuno né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra. No, qualcuno potrebbe dire: sì, gli uomini non possono fare niente, però forse c'è qualcuno, c'è un angelo, ci sono degli esseri spirituali che ci possono aiutare. Ma Giovanni dice: nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. E per capire veramente la portata della la risurrezione di Cristo, perché celebriamo Pasqua oggi, dobbiamo capire un po' quanto è importante questa domanda. Se Cristo non fosse risorto, quale sarebbe la nostra speranza? Non avremo nessuna speranza. Cioè dobbiamo capire quanto sia disperato questo mondo nel quale viviamo per apprezzare l'importanza della risurrezione. Noi lo sappiamo che gli uomini mettono la loro fiducia in tante cose, mettono la loro fiducia in altri uomini, mettono la loro fiducia nei politici, forse non in questo paese non mettiamo tanta fiducia nei politici, forse sì, mettiamo fiducia nei politici perché alla fine dobbiamo fidarci di qualcuno. Mettiamo la nostra fiducia nel progresso tecnico, nella scienza. Questa settimana leggevo questa citazione di Nelson Mandela che diceva: l'educazione è l'arma più potente per cambiare il mondo. Ora capisco cosa voleva dire Nelson Mandela, ed è vero che l'educazione è una cosa decisiva che può cambiare molte cose. Però purtroppo questa affermazione è illusoria, l'educazione non può cambiare il mondo. L'educazione o la scienza o il progresso tecnico non può cambiare il mondo, non può cambiare la realtà del peccato, dell'ingiustizia, della sofferenza. Io voglio dirti questa mattina che se tu non conosci Cristo, se tu non hai dato la tua vita a Cristo, se non hai ricevuto Cristo nella tua vita, se non hai deciso di seguirlo, e se ti fai questa domanda che fa questo passo: chi mi può aiutare? Dove cercare la soluzione ai miei problemi, alla mia sofferenza? Chi può dare un senso alla mia vita? La risposta è: nessuno. Nessuno ti può aiutare. Nessuno può dare un senso alla tua vita. Né in cielo, né sulla terra. Solo Cristo è capace di aprire questo libro. E bisogna capire questa cosa per venire a Cristo. Spurgeon, il famoso predicatore inglese dell'Ottocento, faceva questa osservazione che la gente non vuole venire a Cristo. Cioè lui faceva tanta evangelizzazione e quindi vedeva questa realtà che le persone non vogliono venire a Cristo e diceva questo: gli uomini faranno di tutto per non venire a Cristo. Vengono solo a Cristo quando non sanno più dove girarsi. E spesso è vero, spesso è così. Finché tu hai fiducia in qualcos'altro, in qualcun altro, non vieni a Cristo. Vieni a Cristo quando ti trovi nella stessa situazione di Giovanni in questo passo. Giovanni si è messo a piangere perché non c'era nessuno per aiutare, nessuno per aprire il libro, nessuno per intervenire in questo mondo. Però fortunatamente, come sappiamo, c'è qualcuno, una persona sola, che può compiere i piani di Dio e che ha la soluzione. Chi è questa persona? Guardate nel versetto 5. Uno degli anziani dice: non piangere, perché c'è una persona in tutto l'universo che è capace di aprire questo libro. E questa persona è un leone. È il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Questo fa riferimento a delle profezie dell'Antico Testamento. È un modo di dire: questa persona è Gesù Cristo, che l'Antico Testamento aveva profetizzato. E questa persona è un leone, cioè simbolo di potenza. Qualcuno che ha la potenza per aprire questo libro. E quindi quando l'anziano parla così, noi ci aspettiamo di vedere un leone. E cosa vediamo nel versetto 6? Poi vidi in mezzo al trono un agnello. Aspettiamo un leone e vediamo un agnello. A Giovanni piace giocare con le immagini e i simboli. L'agnello, simbolo di vulnerabilità, e soprattutto all'epoca simbolo di sacrificio. L'agnello è l'animale che viene sacrificato per i peccati della gente. Quindi aspettiamo un leone, è annunciato un leone, e vediamo un agnello. Però è un agnello tutto speciale, guardate un po' come è descritto questo agnello. Questo agnello è stato immolato, quindi è stato sacrificato. Normalmente quando un agnello è immolato è morto, no? Però questo agnello non è morto, è in piedi, cioè è vivo. Questo agnello è stato immolato, sacrificato, quindi dovrebbe essere morto, però non è morto, è in piedi. E poi ha 7 corna sulla testa. La corna è il simbolo della potenza, quindi è la potenza assoluta, potenza perfetta, e 7 occhi, quindi la conoscenza perfetta. Quindi vedete la potenza delle immagini, la potenza dei simboli. Vedete perché il libro dell'Apocalisse è così interessante che se ci lasciamo trasportare. Cioè l'Apostolo Paolo scriverebbe un'intera lettera per spiegare queste cose, invece l'Apostolo Giovanni prende il suo pennello e con 2 immagini, 2 simboli, rappresenta tutta la scena. Un agnello sacrificato ma vivo, in piedi, che ha la potenza perfetta, la conoscenza perfetta. E perché ha vinto questo agnello? Versetto 9, forse è il versetto più fondamentale. Tu sei degno di prendere il libro. Perché? Perché sei stato immollato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue un popolo. No? E perché Cristo è stato sacrificato, che è degno di aprire il libro. E come sappiamo che è degno? Lo sappiamo perché è vivo, perché è risorto. Il suo sacrificio è stato accettato. E quindi questa immagine, questo passo ci ricordano un paio di cose sul sacrificio di Cristo. La prima cosa che ci ricorda è che la morte di Cristo è un sacrificio. È un sacrificio sostitutivo. È morto al mio posto, al tuo posto. Saresti dovuto essere te su questa croce, sarei dovuto essere me su questa croce. Invece è stato Cristo, è stato sacrificato per noi, un sacrificio sostitutivo. Ed è questo che la Pasqua rappresenta. La Pasqua ebraica Esodo 12, e questo povero agnello sacrificato per la famiglia ebrea. No, vi ricordate quello che dice Dio in Esodo 12, quando vedrò il sangue sulla porta e passerò oltre. L'agnello è morto affinché la famiglia nella casa non morisse. C'è questo aspetto sostitutivo. E questo sacrificio di Cristo ha acquistato un popolo, avete visto nel versetto 9-10, un popolo nel mondo intero. Notate che Giovanni non dice che tutti gli uomini saranno salvati, non dice che il mondo intero è salvato, dice che Cristo ha acquistato un popolo nel mondo intero. Non è una redenzione senza eccezione, ma una redenzione senza distinzione. Nel mondo intero, qualsiasi tipo di persona, di qualsiasi lingua, razza, può venire a Cristo per essere salvato. Questo è il senso della morte e della risurrezione. Il suo sacrificio è stato approvato. Lui, Cristo, è vivo, è tornato in cielo. Quando i discepoli hanno visto Cristo, no, in Atti 1, che saliva al cielo e poi è sparito, in Apocalisse 5 vediamo quello che succede dopo. Arriva in cielo e tutto il mondo spirituale loda Cristo, lo lode e lo adora. E dice, sei degno di aprire il libro perché hai compiuto queste cose. Questo dovrebbe essere un grande incoraggiamento per noi. Se noi crediamo in Cristo, se noi siamo in Cristo, il fatto di sapere che Cristo è degno. Noi non siamo degni, però Cristo è degno. A volte sento ancora cristiani evangelici che in teoria dovrebbero credere nella salvezza per grazia, che dicono, ma forse Dio mi vuole punire. Dio ce l'ha con me, mi vuole punire. Oppure a volte dicono, non valgo niente, o si comportano come se com'è, fosse così, io non valgo niente perché io faccio sempre gli stessi errori, sempre gli stessi peccati. Quindi forse non valgo niente agli occhi di Dio. Se tu non vali niente, Cristo è degno. Questa è la cosa importante. Il mondo e gli angeli non dicono che noi siamo degni, ma dicono che Cristo è degno. Se siamo in Cristo, anche noi siamo degni. Se sei in Cristo, tu vali qualcosa, perché sei stato riscattato a gran prezzo. Dio non ti vuole punire se sei in Cristo, perché Dio ha già punito se stesso. Dio ha punito se stesso in Cristo. Quindi Dio non ti vuole punire. Cristo ha compiuto tutto per noi. Però la seconda cosa importante che vediamo in questo passo, e questo lo sappiamo già, ma è importante ricordarlo, è il modo in cui Cristo ha vinto. Come ha vinto Cristo? Ha vinto perché è stato immolato. C'è questo paradosso che è al centro del cristianesimo, no? La forza nella debolezza. Cristo ha vinto perché è stato debole. La croce sembrava una sconfitta, invece era la sua vittoria. Cristo non ha vinto perché è riuscito a evitare le sofferenze o a evitare la croce. Vi ricordate quando era in croce? Alcuni gridavano, se tu sei il figlio di Dio, scendi da quella croce. Gesù sarebbe potuto scendere di quella croce. Meno male per noi che non è sceso di quella croce. No, Cristo non ha vinto perché è riuscito a evitare le sofferenze, ma Cristo ha vinto attraverso la sofferenza, attraverso l'umiliazione. E questo significa che se noi siamo in Cristo, la nostra vita deve seguire la stessa traiettoria. La vita cristiana è segnata dall'umiliazione e dell'esaltazione. Se noi dobbiamo seguire Cristo, noi dobbiamo accettare l'umiliazione in questo mondo che non conosce Cristo. Però un giorno conosceremo anche noi l'esaltazione, la gloria, come Cristo. Sempre nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 14, versetto 4, c'è questa bellissima immagine del popolo di Dio. Giovanni dice, il popolo di Dio segue l'agnello ovunque va. No, vidi il popolo di Dio che seguiva l'agnello ovunque andava. E questa è una bellissima immagine. Se noi siamo in Cristo, seguiamo Cristo. Cristo ci porta da qualche parte. Forse attraverso la malattia, forse attraverso la sofferenza, forse attraverso l'umiliazione. Però Cristo ci porta con sé. Ci prende per la mano e ci porta con sé nel suo trionfo. Cristo non ci salva dalle prove, però ci salva attraverso le prove. E questo vale anche per la Chiesa. Questo passo ci ricorda che la Chiesa è sempre debole. Noi siamo forti nella nostra debolezza. No? Ogni volta che la Chiesa ha voluto acquistare il potere politico, è sempre stato un disastro. Non lo vediamo, per esempio, in America da 100 anni, che i cristiani americani non hanno capito questa cosa molto semplice, che la Chiesa è forte nella debolezza. Pensano che solo potessero avere il potere politico, potrebbero cambiare il paese, invece non cambiano niente. Questo non è una scusa per noi per non agire nella società, però dobbiamo ricordarci che la Chiesa in questo mondo sembrerà sempre perdente. No, noi sembriamo dei perdenti come Chiesa, siamo sempre deboli, siamo sempre piccoli, perseguitati. Quanti cristiani oggi sono perseguitati? E questo è perché il leone è un agnello. Il leone è un agnello, però è un agnello con 7 corna, no? Un agnello da caccia, un agnello potente. Però in questo momento un agnello. Quindi noi siamo vincenti in Cristo, anche se adesso non si vede. E il risultato della risurrezione, qual è il risultato della Pasqua, della risurrezione? Il risultato è un popolo, un nuovo popolo. Guardate il versetto 9, versetto 10. Tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Il risultato della morte e della risurrezione di Cristo è in parte il giudizio, però la parte principale è la creazione di un nuovo popolo. Un popolo bellissimo perché è diverso. Qui non è più solo una nazione, non è più solo la nazione di Israele, è un popolo nelle nazioni. È un popolo bellissimo perché è molto diverso. Gente di ogni tribù, ogni lingua, ogni popolo, ogni nazione. E questa è la grande sfida per la nostra Chiesa. Superare le barriere culturali. No, se noi vogliamo celebrare la Pasqua, dobbiamo impegnarci a quello, superare le barriere culturali, perché la Chiesa di Cristo è un popolo da ogni tribù, ogni lingua, ogni nazione. In questo mondo ci sono molte chiese dette chiese etniche, e capisco molto bene perché non è una critica. Persone in paesi stranieri sentono il bisogno di radunarsi con altre persone della stessa lingua, con la stessa cultura, è una cosa normale, però alla fin fine questo non è il piano di Dio per la Chiesa. Cioè Dio non vuole una Chiesa italiana, una Chiesa cinese, una Chiesa brasiliana, una Chiesa pakistana. Dio vuole una sola Chiesa, c'è solo un popolo. E questa è una sfida per noi, non è sempre facile accettare le differenze culturali nella Chiesa. Però questa è una sfida, ma una grande opportunità. Abbiamo un'opportunità di far vedere al mondo che Cristo trasforma veramente il mondo, trasforma la gente. Pensate, in Palestina, in Israele, ci sono delle chiese messianiche, cosiddette messianiche, nelle quali ci sono israeliani e palestinesi che adorano Cristo nella stessa chiesa. Pensate un po' quale testimonianza può essere in quella società, vedere palestinesi e israeliani che adorano Cristo insieme. Cioè, quando la gente vede questo, non può negare che il cristianesimo trasforma le persone. Un popolo di ogni tribù, ogni lingua, ogni popolo, ogni nazione. Quindi un popolo diverso, un popolo bellissimo. E poi l'altro aspetto che voglio sottolineare questa mattina è un popolo di sacerdoti. Versetto 10. Ne hai fatto un regno e dei sacerdoti. Noi tutti siamo dei sacerdoti per questo mondo. Cosa vuol dire? Che cos'è un sacerdote? Un sacerdote è un intermediario fra gli uomini e Dio. Nelle nostre chiese protestanti non ci sono preti, non ci sono sacerdoti, perché noi crediamo che siano inutili. Non abbiamo più bisogno di preti o di sacerdoti, perché Cristo è il nostro intermediario con Dio. Però allo stesso tempo noi come cristiani siamo sacerdoti per il mondo. Siamo degli intermediari fra Cristo e il mondo. Il nostro compito è di fare conoscere Cristo. Questa è la stragrande sfida di Pasqua. Non dopo Pasqua viene la Pentecoste. Cristo non è risorto per stare in cielo da solo. Cristo ha riscattato un popolo. E noi, io vorrei che noi oggi andassimo a casa pensando a questo. Io sono un sacerdote di Cristo per questo mondo. Il mio compito è di testimoniare, di essere un testimone laddove sono. Condividere la mia fede. Hai mai pensato che se pensi ai tuoi colleghi di lavoro, per esempio, o ai tuoi amici, che forse non andranno mai in chiesa, tu sarai l'unica cosa che vedranno mai di Cristo. Cioè una piccola immagine di Cristo sei tu. Tu sei un sacerdote per loro, fra Cristo e questo mondo. Quindi pensiamo a questa cosa, pensiamo al mondo nel quale siamo. Forse facciamo uno sforzo in più per conoscere le persone, per parlare alle persone. Quando aspetti l'autobus, cosa fai? Lo so cosa fai, tiri fuori il tuo smartphone. Forse una volta invece di tirar fuori lo smartphone, fai uno sforzo per parlare. Lo so che siamo in Trentino, che non si fa parlare con la gente, ma cerchiamo di non essere trentini, cerchiamo di parlare, forse una volta, parlare con la persona di fianco a te. Non per evangelizzare, ricordiamoci che noi non abbiamo niente da vendere, non siamo qui per vendere Cristo, perché non possiamo convincere nessuno, noi siamo qui per testimoniare, per dimostrare un interesse per le persone e testimoniare come Cristo ha cambiato la nostra vita, per testimoniare del fatto che non c'è nessuno in cielo e sulla terra per aprire questo libro, tranne Cristo. Quindi noi siamo un regno di sacerdoti. Cerchiamo di pensarci, non è facile, però di pensare veramente a noi stessi, ovunque andiamo, come rappresentanti di Cristo. E lo scopo ultimo di tutto questo qual è? Lo scopo ultimo è l'adorazione. Guardate il versetto 13. Nel versetto 13 c'è un anticipo dell'adorazione universale. Cosa vuole Dio alla fine? Vuole questo. Tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Il piano di Dio per questo mondo è l'adorazione, che il mondo intero possa adorare Dio. Ma per il momento non è così, è per quello che noi siamo qui. John Piper ha scritto questo famoso libro sulla la missione, e c'è questa famosa frase nel suo libro, penso che sia la prima frase del libro sulla missione. Dice: la missione a livello mondiale esiste perché l'adorazione a livello mondiale non esiste. No, la missione esiste perché l'adorazione non esiste. Invece dovrebbe esistere per quello che siamo qui, per adorare Dio. E quindi aspettando questo tempo, quando Cristo tornerà e quando adoreremo Cristo con tutte le creature, vogliamo prendere un tempo adesso per continuare la nostra adorazione durante questo culto, con la Santa Cena, con la preghiera. Vogliamo veramente approfittare di questo tempo per adorare il Signore e per pregarlo, forse anche per alzare le nostre voci e pregare. Avete visto nel versetto 8, le nostre preghiere sono delle coppe d'oro piene di profumi. Ogni volta che noi preghiamo è un profumo. Quindi forse questa mattina, se non l'abbiamo mai fatto, possiamo pregare. Non siamo timidi, ci sono miriadi di angeli che ci ascoltano. No, sinceramente, seriamente preghiamo, adoriamo il Signore, siamo qui per questo questa mattina. Aspettiamo questo giorno nel quale tutta la creazione adorerà il Signore. Ci sarà un giorno nel quale tutta la creazione dovrà piegare il ginocchio, volontariamente oppure no. Tutti dovranno accettare il fatto che Cristo regna, ma noi lo sappiamo già. Quindi vogliamo abbassare il nostro capo, pregare e preparare questo tempo di adorazione. Preghiamo. Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore, con le nostre parole deboli e semplici, per questo sacrificio immenso di portata cosmica, per la morte e la risurrezione del nostro Signore Gesù. Lo vogliamo seguire, lo vogliamo servire, lo vogliamo adorare. E con tutto il mondo spirituale che ti serve e che ti adora, vogliamo dire a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.